Della Lega Matteo Salvini ha appena detto che è impensabile tenere l'Italia chiusa anche per tutto il mese di aprile, quindi volevo sapere un po' da lei quale sarà la scadenza del nuovo decreto, se avete discusso della proroga dello stato di emergenza e se, come dice il ministro Garavaglia, possiamo iniziare a pensare di prenotare le vacanze estive.
Sia pensabile o impensabile la chiusura dipende esclusivamente dai dati che vediamo. Noi sappiamo ormai, dopo questo anno di sofferenza, più di un anno in realtà di sofferenza, si sa qualcosa di più sulle fonti di contagio, sui posti di contagio, e quindi queste misure hanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essere campate per aria. Quindi è pensabile, è desiderabile riaprire, ecco, questo direi io. Dopodiché la decisione se riaprire, cosa riaprire, quando riaprire, dipende esclusivamente dai dati che abbiamo a disposizione. Non abbiamo discusso cos'è la proroga dello stato di emergenza? No, non l'abbiamo discussa. Il ministro Garavaglia dice che si possa pensare, io sono d'accordo con lui, io lo farei, insomma, se potessi andare in vacanza ci andrei volentieri. Quindi...
Cari ascoltatori, buongiorno. È sabato 27 marzo, questo era Mario Draghi che ieri rispondeva alle domande dei colleghi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi, e il mondo è in una fase molto interessante, forse troppo. Non si è capito da parte di molti che siamo in un momento in cui ci sono due paradossi terminali. Primo paradosso. Molti paesi, grandi paesi, la Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito naturalmente, sono usciti o stanno uscendo dalla pandemia. Questa è la verità, perché il numero di vaccinati è altissimo. Adesso vi do anche gli ultimi numeri aggiornati di Our World in Data, ma questo significa che c'è una prospettiva, c'è futuro. Ci sono altri paesi, altri blocchi geopolitici, vedi l'Europa e non solo, cioè l'Africa, ancora una cosa immensa, che non sono usciti da questa situazione e ne usciranno più tardi. Però c'è una prospettiva per tutti. Nel secondo semestre del 2021 certamente non racconteremo questa storia, ce ne sarà un'altra, difficile ancora, ma con una prospettiva reale. Più che una speranza, è una certezza. Negli Stati Uniti sono giunti a 133 milioni di dosi somministrate, in Cina 91 milioni, in India 55 milioni, nel Regno Unito 31 milioni, in Brasile 16 milioni e così via. La Germania ne ha 11 milioni, noi ne abbiamo 8,7 milioni, la Francia ne ha 9,4 milioni, la Spagna 6,8 milioni. Questo è il punto fondamentale dal quale partire. I numeri, i dati. Non abbiamo abbastanza vaccinati e non avendo abbastanza vaccinati non si può riaprire tutto come chiede qualcuno. La Lega dice riapriamo quando? Bisogna vedere i numeri. I numeri sono importanti e le riaperture poi devono essere graduali, perché se no, anche in presenza di vaccinazione, e il caso inglese insegna, tu alla fine comprometti la stessa vaccinazione. Tutta la polemica italiana è basata su questo, ma in realtà siamo nel paradosso, perché accanto al dibattito sulla vaccinazione, che ripeto, noi ancora non abbiamo, c'è il tema del recupero economico, ma c'è il tema della terza ondata. Ed è tanto vero che se andiamo a vedere la prima pagina del Financial Times di oggi, l'apertura è dedicata al fatto che l'Europa lancia l'allarme su un momento di rottura della terza ondata che sta arrivando e rischia di mandare gli ospedali in tilt. I numeri della Francia e della Germania sono micidiali. La Francia in un giorno oltre 40.000 positivi, la Germania addirittura, secondo gli esperti, potrebbe arrivare a 100.000 in un giorno se questa situazione non viene contenuta, e in Italia i numeri non sono certo buoni, come immagina qualcuno. Quindi questa è la situazione di estrema fragilità e nello stesso tempo però di grande avanzamento rispetto a prima. Chi ha fatto i vaccini sta uscendo, chi non li ha fatti ci resta ancora per un po', ma i vaccini arriveranno, per cui la prospettiva è quella di tenere duro, naturalmente, di fare le cose per bene ancora per qualche settimana, perché poi cambierà lo scenario. Questo è il punto. E proprio questo alcuni non l'hanno ancora capito. Perché? Perché inseguono un obiettivo che è quello dei titoli dei giornali, dei telegiornali. Inseguono un momento che poi svanirà, perché il mondo cambierà pagina. Vai con Radio List.
Occhi da sempre distratti del mondo, sotto i colpi di spugna di una democrazia, c'è chi visse sperando e chi disperando, e c'è chi visse comunque morendo, c'è chi riesce a dormire comunque sia andata, comunque sia, sotto gli occhi annoiati e distratti del mondo. La pallottola in canna, bella calligrafia.
Avevamo cominciato leggendo il Financial Times, continuiamo, perché l'apertura è sulla terza ondata che sta colpendo molti paesi e rischia appunto di mandare in crisi il sistema sanitario. La foto centrale del Financial Times è dedicata a Suez, è una foto aerea in cui si vede la porta container Evergreen che blocca, messa di traverso, il canale di Suez, e il titolo è "L'ultima crisi di Suez, come una nave ha bloccato il commercio globale", perché questo è successo: una nave ha bloccato completamente il commercio globale, ha impedito il passaggio ad altre navi, cargo, petroliere, gasiere, e dunque c'è una situazione incredibile che dimostra come il mondo sia estremamente fragile, è legato, nel caso della logistica, del commercio, della nostra vita tout court, a pochissimi punti che sembriamo aver dimenticato, no? Con l'illusione che tutto si sia smaterializzato, e in realtà non è così. Ci sono pochissimi punti di passaggio, choke points si chiamano, Suez, Panama, lo stretto di Hormuz, Bab el-Mandeb, che è il passaggio dal Mar dell'Arabia al Mar Rosso, lo stretto di Malacca, lo stretto di Gibilterra, il canale della Manica, lo stretto di Magellano in Cile, il Beagle Channel tra Cile e Argentina, il passaggio di Drake, il capo di Buona Speranza, lo stretto di Bering, il Bosforo, i Dardanelli e lo stretto dei Tartari. Questi sono i punti in cui passa il commercio mondiale, e la loro sicurezza è fondamentale per proseguire la nostra vita quotidiana. Non a caso gli americani si sono offerti di dare una mano per cercare di disincagliare la nave. Operazione non semplice, vedremo nei prossimi giorni se ci riusciranno o meno. In Egitto stanno facendo tutti gli sforzi più grandi, avete visto delle immagini incredibili dove questa nave gigantesca è messa al confronto involontariamente con le ruspe che stanno lavorando per cercare di levare la sabbia e quindi poi offrire la possibilità di movimento allo scafo. Vedremo come andrà a finire. Questa crisi costa quasi 10 miliardi di dollari al giorno e le navi sono costrette a trovare un passaggio a nord oppure a passare dal Capo di Buona Speranza, cioè circumnavigare l'Africa. Che cosa ci dice tutto questo? Ci dice che il mondo, appunto, è molto fragile, è precario. E naturalmente questo fatto mostra un altro paradosso. Il mondo che crede di essere giunto alla soluzione di tanti problemi, al massimo della tecnologia, in realtà è un puntino nell'universo. Questa illusione però la troviamo ancora sulla prima pagina del Financial Times, nel pezzo di taglio basso. Questo titolo dice: scansati, umano. Morningstar ha messo dei robot a scrivere il report degli analisti. E quindi l'intelligenza umana sostituita da quella del software. Andrà così? Ma vediamo. Ci sono molti, molti libri in proposito. Il precursore di questo racconto della corsa dell'intelligenza artificiale è in un libro di Isaac Asimov intitolato AI Robot. Un po' di titoli di giornali. Apertura del Corriere della Sera. L'Italia non riapre per un mese. Draghi, le scuole ripartono fino alla prima media anche in zona rossa. Decreto per i medici no vax. Questo è un provvedimento annunciato importante perché se stai in corsia non puoi contagiare tutti gli altri. Sei un paradosso. E come abbiamo visto, di paradossi ne abbiamo veramente tanti. Occhiello, prorogate le misure, lunedì il cambio dei colori, nessuna regione in giallo prima di maggio. Blocco totale nei punti festivi. E insomma, sono annunciate delle scelte chiare. Si cerca di mettere al sicuro quella che sarà poi l'altra ondata, quella della vaccinazione. C'è un'intervista a Silvio Brusaferro, che è il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. La curva scende e l'estate sarà più libera. Speriamo bene a questo punto. Un titolo di taglio su una colonna e mezzo. Effetto leader con Letta e Conte, salgono PD e Movimento 5 Stelle. Stabile il centro-sinistra, il primo partito è ancora la Lega. Questo è tutto un gioco, no? I sondaggi valgono quel che valgono, poco è solo per questo momento. L'altro titolo invece è secondo me più importante perché indica un cambiamento di sistema molto grande nel mondo dell'intrattenimento e della televisione. Il titolo è questo: cambia il calcio in TV, la Serie A passa da DAZN. Calcio in TV e Rivoluzione, DAZN trasmetterà le partite della Serie A per i prossimi 3 anni. 7 gare per ogni giornata di campionato in streaming e 3 partite in co-esclusiva. Il tifoso non pagherà più il doppio canone. La Champions resta a Sky. Accordo per i prossimi 3 anni, battuta Sky. Cambia tutto. Lo streaming ha battuto il satellite. Questa è la realtà dei fatti. La tecnologia e il cambiamento degli stili di consumo hanno fatto la rivoluzione e naturalmente vedremo poi come risponderà Sky, perché è chiaro che ci sarà una competizione molto forte. Tutto il settore dell'intrattenimento, dell'informazione, poi ci sarà, c'è, è presente, come vediamo. E dunque bisogna seguire questo settore con grande attenzione, perché indica i cambiamenti della contemporaneità. C'è il Foglio che fa tutta una panoramica sulla situazione politica, leggo un po' di titoli. La strategia di Draghi sui vaccini è quella dell'Europa, questo è il titolo d'apertura. Produrre e non bloccare, e Sputnik non è la soluzione, non lo è adesso senza dubbi, ma se funziona, come ha detto lo stesso Draghi tra l'altro, perché no? C'è un pezzo di Cerasa che dice, di Claudio Cerasa, il direttore del Foglio, dice: uno show contro la lagna, sui vaccini serve più solidarietà, non più egoismo. L'Italia si riapre quando si può, non quando vuole Salvini, vero? E poi l'Europa, la scuola, gli eurobond e la fiducia sul futuro, appunti sul metodo Draghi, va bene. Il motore dei vaccini è un altro titolo, il primo produttore al mondo di AstraZeneca è l'India, ma ora ha bloccato le esportazioni. Poi un altro titolo, insomma, sui dati Istat che sono usciti ieri, c'è un grave calo demografico. La trappola perfetta, pandemia e crollo demografico per il presidente dell'Istat, si spegne il motore della società. È da mo' che è spento. Questo è un po' un quadro, naturalmente per titoli, quindi per sommi capi, della contemporaneità. Non ci sono dubbi però che si colga, no, il fatto che stiamo entrando in un nuovo ordine mondiale. Sto guardando il giornale, cosa fa Draghi, bambini a scuola, ma ad aprile tutto chiuso ed è scontro con Salvini, che poi è la sintesi della giornata politica, tutta basata su una visione che, ripeto, sta per finire. E questo è il punto, cioè concentrarsi sull'istante può produrre grande cecità su tutti, sui politici, sulle imprese e così via. Il Messaggero titola: barre locali, si riapre a maggio, ritorno a scuola dopo Pasqua, ma non ci saranno zone gialle. Vabbè, abbiamo già dato. Ecco, questo invece è un titolo un po' più delicato, di taglio, sul Messaggero. All'Italia, lo stop UE al salvataggio, l'ombra delle lobby. Fumata nera al vertice con Vestager, che vieta la vendita a ITA di slot, manutenzione e handling. La partita di Alitalia è molto difficile, però l'unica via mi pare quella di fare una compagnia più piccola ma efficiente, altrimenti non ce n'è. Sul declino demografico c'è il titolo d'apertura del Sole 24 Ore: Italia stretta dal declino demografico, 746.000 morti e solo 404.000 nati. Che vuoi dire? Sono numeri, c'è poco da commentare. Titolo di taglio ancora su Draghi e sull'apertura delle scuole in zona rossa. Il Tempo, giornale conservatore, ho diretto tanti anni fa, l'ultimatum di Salvini a Draghi. Il segretario della Lega critica l'ipotesi di allungare i divieti fino a maggio. Chiediamo al Premier di riaprire tutte le attività senza rischi dal 7 aprile. Si prepara la battaglia in Consiglio dei Ministri contro i rigoristi. Occhiello, no alla proroga delle chiusure di imprese e negozi. Vediamo qualche altro titolo. Draghi: chi cura i malati è obbligato a vaccinarsi, è il titolo di Repubblica, fa una scelta che comunque è un tema, come dicevamo, molto importante. Palazzo Chigi annuncia un decreto sui sanitari Novax, scudo giuridico ai medici che somministrano le fiale, in rosso anche Toscana, Calabria e Valle d'Aosta, stretta fino al 1° maggio dopo Pasqua i bambini in aula, e ancora nel catenaccio il premier Gela Salvini: riapriremo il paese quando l'epidemia lo consentirà. Che vuoi dire? Funziona così. C'è altro? Sono tutti uguali, fanno tutti lo stesso titolo. La Stampa fa: Draghi apre le scuole, zittisce Salvini. Poca fantasia. Un titolo diverso lo fa Libero: le buche di Roma ne uccidono 30 all'anno. Voragini, radici di alberi, segnaletica sbiadita, la capitale ha le strade più pericolose, e dire che i soldi delle multe servirebbero a riparare il manto. La giunta Raggi fa concorrenza al virus. È un tema, Ci sono altre cose, ma ci sono i giornali esteri che fanno scelte ovviamente diverse. Del Financial Times vi ho già detto, il Wall Street Journal anche fa un'apertura dedicata al canale di Suez nella versione online. C'è un titolo sulla crisi dei migranti al confine sud degli Stati Uniti, quindi con il Messico. Tra 18.600 e 22.000 bambini potrebbero varcare il confine in aprile. Sono numeri incredibili. Mentre in maggio potrebbero salire a una cifra ancora più grande, potrebbe essere tra i 21.800 e i 25.000. È un dramma. D'altronde Biden, in campagna elettorale, ha detto venite, sostanzialmente ha fatto capire quello. Adesso dice no, la frontiera è chiusa, ma se tu fai credere, per ragioni di propaganda, quindi di contrasto con Trump, che l'America possa accogliere tutti, poi quelli arrivano, si vedono i risultati. Bene, io direi che coi titoli chiudiamo, facciamo solo una coda finale. Allora, questa notizia sulle prime pagine dei giornali italiani non c'è, ma era una delle notizie più importanti battuta ieri dalle agenzie. Taiwan ha registrato la più grande incursione nel suo spazio aereo di aerei militari cinesi. La bellezza di 20, secondo quanto ha comunicato poi il Ministero della Difesa di Taipei. 10 caccia J-16, 2 caccia J-10 e 4 bombardieri H-6K. Sono entrati nella parte sud-occidentale della zona di identificazione aerea di difesa dell'isola. L'aeronautica di Taiwan ha inviato avvertimenti radio, ha dispiegato i propri missili per monitorare le attività dei mezzi cinesi. Come sapete, la Cina reclama la sovranità su Taiwan. Xi Jinping più volte ha detto che non è neanche immaginabile una indipendenza di Taiwan, e che questo processo di unificazione dunque è inesorabile. E naturalmente questo segnala un problema gigantesco per l'amministrazione di Joe Biden, perché l'incursione di 20 aerei non c'era mai stata. Tanto che Henry Kissinger, che va sempre ascoltato e letto con attenzione, ha affermato che per gli Stati Uniti è necessario trovare un nuovo modo di intendersi con la Cina, altrimenti si rischia il conflitto. La cosa è talmente importante che è diventata poi in questo momento l'apertura del Financial Times online, e insomma gli Stati Uniti pensano che la Cina voglia annettere definitivamente Taiwan durante il terzo mandato di Xi Jinping. È previsto un congresso del Partito Comunista Cinese nel 2022 e se la tenta. Questo rischia di diventare un altro punto caldo nell'agenda del Pacifico dell'amministrazione Biden. Hanno la Corea del Nord con il dossier nucleare e a Pechino stanno valutando di correre il rischio. Gli americani potrebbero non rispondere, non avere il coraggio, la forza, fare un calcolo di realpolitik e abbandonare Taiwan, solo che la cooperazione militare tra gli Stati Uniti e Taiwan, guarda caso, è stata rinnovata pochi giorni fa e dunque la pressione militare della Cina su Taiwan sta crescendo, la cooperazione militare degli Stati Uniti con Taiwan è stata confermata e se le posizioni restano queste, voi capite bene che prima o poi si arriva a uno scontro. E d'altronde il vertice in Alaska, come già abbiamo registrato, tra Stati Uniti e Cina non è andato affatto bene, anzi è andato male. E allora bisogna tenere d'occhio tutto quello che succede nell'area del Pacifico. Che pacifico non è. Radio List finisce qui, vi lascio un po' di buona musica. Ciao.
Closer, call me back. I know God.